Le 9.39 si chiude un anno drammatico dal punto di vista delle frizioni, dei conflitti, dei morti, cioè, prima l'abbiamo sentito da Popolare Network, nuovo allerta aereo a Kiev, i cittadini sono stati allertati, invitati a raggiungere il rifugio, a mettersi al riparo. Poi l'allarme è rientrato, la situazione è molto pesante su Kharkiv e su Kherson, l'ONU ha confermato che i civili uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra sono quasi 7.000, di cui quasi 500 minorenni, ma si ritiene che il numero sia più alto. Nel frattempo arrivano altre notizie molto preoccupanti dall'Iran. Saluto e ringrazio il professor Francesco Strazzari, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buongiorno. Buongiorno a lei. Partiamo dall'Ucraina, se vogliamo fare una riflessione un po' ampia su quello che sta accadendo in questo fine d'anno. Partiamo indubbiamente dall'Ucraina. A che punto siamo arrivati dopo mesi di guerra?
Siamo arrivati al punto in cui la guerra si autoalimenta in qualche modo e nulla fa presagire, tantomeno gli annunci di conferenze di pace che non includono la Russia quando parlano gli ucraini, non includono l'Ucraina quando parlano i russi, non ci fanno pensare a nulla che negozi altro che qualche brevissima tregua, che peraltro non si registra sul terreno, come stavi sottolineando. I russi cercano di guadagnare tempo in vista di un riposizionamento sul terreno che dovrebbe far affluire una nuova ondata di mobilitazione che di fatto è già in corso, e dall'altra parte gli ucraini cercano invece di colpire sempre più in profondità con armi e munizionamenti che cominciano ad affluire, oltre a rafforzare le difese. A questo momento il tasso di intercettazione è circa di 2/3 dei colpi che partono dall'artiglieria russa, è poco rispetto a un paese che è da un punto di vista dell'infrastruttura elettrica in ginocchio. Quindi è molto probabile che i prossimi mesi non vedranno nessuna sospensione delle attività, anzi al contrario ci saranno probabilmente nuovi episodi di un'escalation lunga che sta consumando anche lo spazio politico in Europa, perché il segnale ultimo è che le forze nazionaliste stanno avanzando, entriamo in una fase di presidenza svedese nel segno di un'alleanza tra la destra e l'estrema destra, e poi ci sarà una presidenza ungherese, insomma ci aspettano tempi in cui il nazionalismo nella sua versione contemporanea, il sovranismo, che ricordiamolo è un'invenzione del Cremlino, degli ideologi pret-à-porter di Putin, in qualche misura vanno crescendo sul continente europeo, e la guerra ucraina li alimenta.
Sì, infatti questo è molto preoccupante. Sul versante iraniano invece qual è la sua riflessione? Se sembra, come dire, una rivolta senza sbocchi possibili, che però non si esaurisce.
Non si esaurisce perché evidentemente il livello di esasperazione a cui è arrivata la popolazione, ma soprattutto quei ceti cresciuti anche grazie a quello che la Repubblica Islamica ha raggiunto, a differenza di alcuni paesi vicini, con una forma di compromesso tra il principio di legittimità monocratica e religiosa e forme di consultazione elettorale, nonché di sviluppo economico. Beh, insomma, questo ceto medio che è guidato per la prima volta, ricordiamolo, dalle donne, questa è la prima forma di mobilitazione che non include la questione di genere femminile, ma è guidata dal primo giorno, dalla prima ribellione, dal primo motto, peraltro mutuato dalle donne curde, da una mobilitazione tipo femminista, continua sull'onda di qualcosa che non si arresta, che va dall'Afghanistan fino alle mobilitazioni in Algeria o nel Sudan. Insomma, forse l'onda lunga di quelle rivolte arabe e di un nel segno della libertà e dell'autodeterminazione è qualcosa che continua, e forse colpisce in queste ore la dura sorte riservata ancora una volta alla mobilitazione curda, con il massacro di Parigi che mantiene, ricordiamolo, 3 attivisti curdi uccisi nel centro di Parigi ancora una volta dopo 10 anni dall'uccisione di 3 attiviste curde. In un quadro assolutamente poco chiaro da decifrare, perché le dinamiche sono molto molto oscure, e questo lascia molto amaro in bocca.
Che sta succedendo nella frontiera tra il Kosovo e la Serbia? Anche lì, come dire, ultimi giorni dell'anno incandescenti.
Sì, c'è probabilmente un dato importante, questa è una miccia che brucia da molto tempo, un dato molto importante che è quello della coincidenza di tempo, cioè il fatto che Vučić, che ricordiamo è stato di fatto il carceriere di Albin Kurti, il premier kosovaro, abbia deciso di intensificare questa battaglia molto simbolica intorno alla questione delle targhe in questo momento ci fa pensare a uno degli scenari assieme a quello azerbaigiano con l'Armenia in cui il putinismo trova qualche accolito, qualcuno pronto a far alzare la tensione. In questo momento sono tensioni con blocchi stradali, ma i blocchi stradali nel momento in cui vengono rimossi facilmente generano poi provocazioni armate. Ricordiamo, le guerre nei Balcani sono nate così, sul fronte croato della Slavonia. E al tempo stesso un dato forse positivo che possiamo sottolineare è che l'Unione Europea è riuscita in extremis a dichiarare la Bosnia Erzegovina paese candidato, e questo in qualche modo non la mette al sicuro da queste tensioni, ma in qualche misura mette il paese su un'onda diversa di quella in cui si trova la questione Kosovo-Serbia in queste ore.
Un'ultima riflessione sull'Afghanistan, professore, se è d'accordo, e sulla situazione in cui versa l'Afghanistan, anche in quanto a povertà, perché si parla spesso dei diritti delle donne, del mancato accesso, delle proibizioni all'accesso all'istruzione, tutte cose sacrosante, ma in Afghanistan stanno morendo di fame.
Si sta morendo di fame e temo si morirà più di fame, perché sono ormai parecchie le organizzazioni umanitarie che si stanno ritirando avendo visto le proprie lavoratrici, le proprie impiegate donne obbligate con intimidazioni pesanti a stare a casa e trovarsi un marito, e quindi non potendo operare si stanno ritirando. I talebani, non tutti i talebani, ma la fazione che sta vincendo, trovando in questa forma di repressione estrema un punto di allineamento tra diverse fazioni sulla linea più intransigente, pone l'Afghanistan ai margini del consenso internazionale da tutti i punti di vista. Cioè l'Emirato evidentemente ha capito di non avere possibilità di riconoscimento, e con questa mossa si spinge nell'angolo contando fondamentalmente sull'assenza di alternative. Nessuna ha un'agenda alternativa per l'Afghanistan, la popolazione muore di fame. Ho visto immagini stamattina della distribuzione del pane nel centro di Kabul che fanno molta paura. Se c'è una crisi grave in Afghanistan, voglio ricordarne due altre importantissime. Una è quella dei Rohingya, popolazione musulmana, tra Myanmar e i paesi circostanti, stanno morendo a decine sulle navi che cercano di scappare. Ci sono scene raccapriccianti in queste ore, e al tempo stesso l'anno si chiude nel segno di una grande incertezza sul fronte tigrino etiope, che è una guerra che ha mietuto più morti di tutte le altre, e però sta lontana dalla nostra attenzione. C'è una tregua estremamente labile con le autorità di Addis Abeba, che per la prima volta si sono recate nel Tigray, ma ancora il patto che è stato organizzato non trova una via politica, e quindi c'è da rimanere in apprensione, perché davvero si parla di alcuni milioni di persone.
Professore, grazie per le sue riflessioni.
Grazie a voi, buon anno.